Questa seconda parte dell'intervento vuole essere sempre molto molto introduttiva al libro, bene? Quindi se ce l'avete in mano un istante, magari andiamo a vedere un secondo quali sono i titoli principali, no? Giusto per raccogliere brevemente i temi. Si poteva dire molto, si poteva, ripeto, fare un'enciclopedia, ma non era questo, come vi dicevo, il senso di questo lavoro. Ho provato a raccogliere e poi a rielaborare, cioè ripensare per l'oggi quelli che mi sembravano essere i temi più ricorrenti del carisma, delle costituzioni, dei testi principali e fondativi. Solo per ricordare brevemente i titoli: Come il falegname di Nazareth, a proposito della figura di San Giuseppe, diremo alcune cose. La farina e la tavola, due immagini che ci fanno recuperare il senso del cuore eucaristico del carisma. Respirare a pieni polmoni è un'immagine che ci restituisce il senso della spiritualità. Spirito, pneuma, vuol dire proprio spirito, vuol dire respirare. Una vera spiritualità è quella che fa respirare, altrimenti non verrebbe da Dio. In particolare su questi due temi, dell'umiltà e della gentilezza. E poi il grande tema del Dio Trinità, con questa immagine farsi in tre, e poi una conclusione sul senso della vita consacrata oggi e alcune attualizzazioni ulteriori. È solo per avere un po' davanti agli occhi i temi principali. Vedete che il tentativo, anche come linguaggio, è stato quello di essere il più possibile immediato, bene, magari anche con qualche immagine più diretta, fruibile, spero, a tutti. Allora, riprenderei questi temi, ripeto, non siamo qui per affrontarli tutti, non ne avremmo il tempo, ma solo per darvi un assaggio, poi leggerete meglio voi, o se l'avete già fatto potete ulteriormente approfondire. Come vi dicevo all'inizio, ho provato a raccoglierli questi temi in queste frasi che trovate qui, soprattutto attraverso delle domande esistenziali che possono aiutarci nella riflessione. Allora, un primo grande tema l'ho messo per primo non a caso, perché penso che sia particolarmente indicativo oggi, è il tema della fede, come leggete sul foglio che vi ho consegnato, declinata, vissuta nelle esperienze quotidiane della vita. E qui c'è il grande tema della saggezza di Nazareth, a cui evidentemente si aggiunge la figura di San Giuseppe, o meglio, la figura di San Giuseppe è centrale per ridire questo, e cioè l'esperienza della fede dentro il quotidiano della vita. Questa mi sembra una grande e straordinaria novità, di cui oggi, particolarmente oggi, la Chiesa ha bisogno. Ridire la fede evangelica non in modo straordinario o lontano dalla vita, ma come quella relazione con Gesù che è capace di dare forma all'ordinario della vita. Credo sempre di più che la scelta di mettere al centro la figura di Giuseppe e dunque in qualche modo l'esperienza di Nazareth che Gesù ha compiuto vada in questa direzione. Lo si legge da tutti i lati, nelle costituzioni più giuridiche, anche attente a tutta una serie di questioni che sembrano essere secondarie ma non lo sono, fino al cuore. No, è come se in fin dei conti ritornasse sempre questo ritornello, che sia chiaro che la vita cristiana, compresa la vita religiosa, sia capace di dire questo, di testimoniare questo, che alla luce del Vangelo si può vivere l'ordinario della vita senza fuggire dal mondo. Torno a dire, in quel contesto, immaginare una vita religiosa che non fosse claustrale mi sembra di poter dire si va in questa direzione. Non si deve uscire dalle forme ordinarie della vita, ma ci si può stare dentro alla luce della novità del Vangelo. Questo il carisma del piccolo disegno, credo, per come l'ho letto io, poi mi raccomando, ditemi se non tiene, lo dice da tutte le parti. Ma anche solo dire piccolo, interessante, perché chiamarlo così? Piccolo non vuol dire piccolo nel senso di negativo, cioè come dire di un po' sempliciotto, tutt'altro. Piccolo vuol dire aderente alla vita. Piccolo in senso evangelico. Chi non diventa piccolo, chi non diventa come un bambino, non entra nel regno dei cieli. Attenzione, il Vangelo non dice chi non ritorna, perché ritornare vorrebbe dire diventare infantili, è diverso. Chi non diventa, quindi diventare bambini è una prospettiva, è una conquista. Interessante questo, Quindi quella piccolezza, ripeto, non è semplicioneria, non so come dirlo, tutt'altro, è la piccolezza evangelica, che sa che lo stile stesso di Gesù è così. Non dimentichiamoci, come ormai ci dicono grandi studiosi, teologi, esegeti, ma secondo me non è ancora passata questa cosa nell'ordinario della vita cristiana, che i 30 anni che Gesù ha vissuto nel nascondimento di Nazaret devono dirci qualcosa di fondamentale. Quei 30 anni non sono solo una preparazione alla vita pubblica di Gesù, sono dall'inizio l'incarnazione di Dio, che vive 30 anni nelle forme ordinarie della vita di tutti. La figura di Giuseppe, sposo di Maria, da questo punto di vista è assolutamente emblematica. Capite che il famoso silenzio di Giuseppe non è il silenzio di chi è remissivo, un po' poverino, che non parla mai, no? A volte è anche passato questo, purtroppo. Tutt'altro. Giuseppe è per eccellenza la figura di colui che coglie, pensate ai sogni di Giuseppe, coglie la presenza di Dio nell'ordinario della sua vita. Tant'è che nella vita di Giuseppe non c'è nulla di particolarmente magico o di scoppiettante, no? I sogni, che cosa sono i sogni? Sogniamo tutti, no? Ha sognato come noi. Ha vissuto un'esperienza di famiglia come noi. Ha avuto il coraggio di andare contro le leggi del suo tempo, anche religiose, che imponevano nella situazione di Maria addirittura il rischio di una lapidazione. Decise di licenziarla in segreto perché per Giuseppe non c'è nulla di più prezioso di Maria e del bimbo che sta portando nel grembo. Il sogno permetterà a Giuseppe di fare molto di più. Era già coraggioso, ma mettersi nelle mani fiduciose di quel Dio che l'ha raggiunto attraverso il sogno ha voluto dire per Giuseppe addirittura prendere con sé Maria, sua sposa, e il bambino che nascerà. Nulla di scoppiettante, vedete? Nulla di invadente. È uno dei massimi testimoni, come d'altronde Maria di Nazaret, a proposito di questo stile incredibile del Dio biblico, che non fa rumore, che non è invadente, ma abita l'ordinario della vita. E questo è uno specifico, credo di poter dire, del carisma del piccolo disegno, se non il suo cuore. E guardate che questa roba qui, vi assicuro che per oggi vuol dire qualcosa di profetico, ma in un modo che non vi immaginate. Per i giovani, perché c'è qualcuno che comincia a dire che neanche abbastanza sapete dei grandi eventi, anche per quanto riguarda la fede, davvero, eh? Nell'ultimo campo che abbiamo fatto in montagna è stato durissimo, bellissimo e maturo, eh? Perché abbiamo affrontato il tema di cui prima, della generazione e della figliolanza. Giovani grandi, 20, 25, anche 28 anni. E questo vuol dire andare a toccare tutta la questione familiare, l'eredità, capite, il rapporto con i genitori, e quindi cominciano a venire fuori le separazioni, le difficoltà, cosa vuol dire oggi lasciare casa. E mamma mia, sono bastati quei 3 giorni per renderti conto che ci sarebbe tanto bisogno di una spiritualità che incrocia quei vissuti lì, e che state certi non verranno mai fuori nelle grandi folle, ma solo se sapremo come Chiesa creare degli spazi, dei luoghi, delle relazioni attraverso cui è possibile parlare di questo. Ho detto un tema, non è solo, evidentemente, no? Cioè dell'ordinario della nostra vita. Un altro esempio, no, per dirvi, un carisma che sembra così distante nel tempo, pensate oggi che cosa vuol dire. Se la vita religiosa tornasse a ripensarsi così, a testimoniare nella semplicità di una comunità, di una presenza piccola, non importa, che la fede è questo. Non è invadenza, è accompagnamento e ascolto. Grandioso, eh? Faremmo un lavoro, magari quasi senza accorgercene, enorme. Certo, qui si tratta di andare oltre le logiche, è chiaro, no? Cioè sia del numero che delle folle, che di un certo modo di comunicare, anche nella Chiesa, eh? Perché questo rischio c'è. Cioè di immaginare, ecco, vedete cosa vi dicevo all'inizio, cioè se noi non elaboriamo il fatto che ormai siamo minoranza e questa cosa ci fa paura, cosa succede? Che pensiamo ancora di avere un appeal, come si dice in italiano, una presa, comunicando tanto. Capite invece la profezia di Giuseppe, che senza dire una parola, agendo, crea addirittura le condizioni perché il figlio di Dio venga nel mondo, cresca e possa diventare quello che è. È davvero un padre Giuseppe, anche se non ha fisicamente generato, ma è un padre che genera. E come? E che padre? Oggi la nostra società ha bisogno di padri così, non padri padroni, non padri paternalisti, padri che generano altri, che sono diversi da noi. Vi ricordate l'inizio del nostro discorso di oggi? Quindi la fede nelle esperienze quotidiane della vita. Una domanda che porrei così, la pongo a me innanzitutto, e vediamo se ponendocela a vicenda può servire magari anche per qualche nostro ritiro nelle vostre comunità, no? Ogni tanto, o alla sera quando si va a dormire, mettere lì quella domanda: come possiamo ridare priorità a questo stile nelle nostre comunità e nel rapporto con i laici, lasciando intravedere che la vita religiosa, appunto, non è altra cosa dalla vita di tutti, e dare un colore specifico, perché è una vocazione specifica, a ciò che però riguarda tutti. Questo me lo pongo anche come prete, no? Questo vale anche per noi, cioè l'idea che l'ordinazione ci ponga al di sopra, no? In un altro luogo rispetto, attenzione a questo, perché la peggior cosa che possiamo fare, visto che il nostro Dio ha fatto esattamente il contrario, stando dentro l'ordinario della vita. Questo non toglie nulla alla specificità dei compiti, dei carismi, anzi. Ma certamente dovremmo sempre chiederci se lo stile di Nazareth, mettere al centro la figura di Giuseppe per voi in particolare, no, e nel nome stesso della vostra congregazione, voglia davvero dire questo. Domanda, prima domanda, ed è un primo grande tema che poi nel libro si svolge, si spiega anche meglio, ma adesso non è qui il contesto. Poniamoci questo interrogativo. Un secondo elemento che ritorna, vi dicevo, questo in modo più specifico per quanto riguarda il cuore eucaristico del piccolo disegno, è quella che definisco la dimensione domestica della Chiesa. Anche qui credo che l'intuizione di Padre Medaille, per un periodo in cui la Chiesa in quel secolo suo non era molto domestica, molto gerarchica, ha ripreso in realtà un'intuizione che è propria delle prime comunità cristiane, che guarda caso nascono come comunità domestiche, nelle case. Chiaramente non parliamo delle nostre case, che sono alloggi spesso di individui più che non di famiglie o di fraternità, no? Case sapete quali, no? Al tempo dei romani o delle prime comunità cristiane, le domus erano case molto ampie che ospitavano anche più persone e anche di generazioni e di strati sociali molto diversi. C'erano gli schiavi, donne, uomini, donne liberi oppure schiavi appunto, adulti, bambini. La domenica, giorno del Signore, la domus ecclesiae si trasformava nel luogo in cui si spezzava il pane, si ascoltava la parola degli apostoli, si viveva la fraternità. Ecco, questo stile è fondamentale, dovremmo riguadagnarlo oggi e credo che sia di nuovo parte integrante di questo carisma. Anche la minuzia, non mi ha colpito, con cui le costituzioni parlano, no? Anche delle cose più semplici, immediate, lo stare a tavola, come vivere in una certa casa insieme, no? Mi sembra anche di ricordare, adesso ditemi se sbaglio, che ci sia addirittura un numero, no? Come dire, per non essere troppe e neanche troppo poche. Interessante questo, no? Che non bisogna dedurre subito qualcosa, però l'attenzione a far sì che nelle piccole cose, vedete che torna la quotidianità, si possano creare le condizioni per relazioni vere, possibili, domestiche, no? In cui ci sia comunione e nello stesso tempo garanzia delle diversità. Bello questo, eh? Secondo me questo è profondamente eucaristico, perché quando noi ci ritroviamo a celebrare l'Eucaristia siamo così, no? Facciamo tutti la stessa cosa, siamo in comunione per diventare il corpo del Signore. Ma non siamo fotocopie, l'Egitto. Ma ciascuno è commensale del Signore, comunione, nella diversità. Allora, su questo un'ulteriore domanda. Come ripensare la relazione fraterna tra carismi diversi? Carismi dico in senso ampio, cioè capacità di ciascuna, sottolineature delle nostre diversità, in modo che tutti si sentano a casa. Potrebbe essere di nuovo un grande laboratorio questo, no? Che vorrebbe dire, credo, né più né meno che riprendere per l'oggi tutte quelle attenzioni spesso così piccole che già trovate scritte là, appunto perché non si traducano in qualcosa di freddo, no? Di puramente organizzativo, giuridico, non mi spiego? Ma scoprire che lì dentro c'è, credo, una saggezza spirituale. Oggi credo che potremmo tradurlo così, cioè come nelle nostre comunità ciascuno, ciascuna possa sentirsi a casa perché viene restituito a ciascuno, a ciascuna, un carisma, una capacità, un modo di essere che insieme a tutte le altre costruisce comunione. Forse un po' ideale, un po' utopico, può essere, ma a volte abbiamo anche bisogno di sentire qualche ideale, no? Davanti a noi. C'è un terzo punto che, come vi dicevo, nel libro riprende un po' il tema del respirare, respirare a pieni polmoni. Mi piace questo perché la spiritualità è questo, lo spirito è questo. E torna di nuovo la generazione. D'altronde, a proposito dello spirito, noi nel credo definiamo lo spirito come lo spirito che dà la vita. Guarda lì di nuovo, dare la vita vuol dire dare respiro, giusto? Il respiro di Dio, qui c'è un grande tema, ed è quello di ripensare quel termine che certo oggi suonerebbe molto complesso, cioè il termine dell'annientamento, che voi conoscete bene, in termini più attuali. E ho provato a tradurlo così, cioè attraverso questa profezia, la profezia dell'umiltà e della gentilezza. Perché oggi parlare di annientamento, capite che è problematico per la nostra cultura. Cioè il rischio è che questo termine faccia pensare che seguire il Vangelo voglia dire eliminare la propria umanità. Attenzione, perché noi oggi su questo siamo molto più attenti, giustamente. Non è che Padre Medai volesse dire questo, ma è chiaro che lui l'ha detto nei termini di quell'epoca, e vedete, che oggi devono essere ripresi e ripensati. Annientarsi, annientamento, credo che oggi possa voler dire questo, cioè non sentirsi padroni del mondo, perché questo non ci conduce da nessuna parte, non ci fa respirare, appunto, ma ritrovare il senso, la postura, il modo di essere spirituale dell'umiltà. La gentilezza l'ho ripresa un po' da Papa Francesco, che riprende spesso, cioè lui declina il tema umiltà nella forma forse addirittura ancora più propositiva della gentilezza, cioè di rapporti buoni. Interessante questo, quindi l'annientarsi non vuol dire annullarsi, guai, perché questo non sarebbe il Vangelo, ma mettersi nella prospettiva del voler bene. Posso dirlo così? Mettersi nella prospettiva non autocentrata, ma del voler bene. Questo significa saggezza umile e gentile. E a questo punto ritroviamo chi siamo noi. Non è che ci annulliamo, va bene? Poi sul libro questo verrà un po' più spiegato. La domanda che si pone, quella che trovate lì: mettiamo al centro questa duplice caratteristica del vissuto spirituale, perché il Vangelo sia testimoniato nella sua capacità di umanizzarci. Tutto quello che ci siamo detti finora, no? Chiesa domestica, la fede nell'ordinario della vita, si può innanzitutto vivere così, e oggi c'è immensamente bisogno di questa duplice profezia dell'umiltà e della gentilezza. Riconoscere cioè che possiamo trovare noi stessi, non annullarci, nell'abbandonarci appunto a quella consapevolezza, cioè di voler bene. E se voglio il bene dell'altro, diventa anche il mio, perché è un bene comune. Ecco perché ho messo lì che, a mio parere, questa è una profezia sociale, perché genera rapporti buoni. Inutile dire che oggi questa sia veramente una profezia. Guardate che per gentilezza qui si tratta proprio di intendere le cose più comuni, cioè il modo con cui proprio ci poniamo, anche solo nel modo di salutare, di stare insieme, no? Perché neanche questo è più scontato, sapete? Ogni tanto se vi capita, non voglio essere troppo mondano, no? Ma ogni tanto fa bene sedersi al bar oppure se andate a mangiarvi una pizza, no? Ogni tanto mi succede di osservare il modo con cui i padroni del locale trattano i camerieri o le cameriere. Grazie a Dio c'è anche chi è gentile, ma ci sono delle volte in cui senti di dentro una violenza che è peggiore della violenza fisica, o anche come chi al tavolo tratta i camerieri, come pezze da piedi, nel vero senso della parola, eh? Vi dico questo a ragion veduta perché il nostro vice giovani di Alba, dell'Azione Cattolica, ha un ristorante nel pieno delle Langhe, bello, no, non voglio fargli pubblicità, ma spesso mi faccio raccontare, perché lui sta individuando proprio questa deriva sempre di più, proprio di rapporti con le persone che arrivano, come si pongono. Infatti ho detto, ma tu dovresti quasi scrivere un libro su questo, no? Proprio perché, vedete, non stiamo parlando di cose eccessivamente altre rispetto alla vita. Quando parliamo di umiltà, gentilezza, parliamo esattamente di tutte quelle cose che sono già scritte per voi nei vostri documenti, che vedete non sono cose secondarie, come ci si siede a tavola, come si saluta, perché poi in fin dei conti la nostra vita passa da lì, eh? Un giorno, 2 giorni, mesi, anni, capite? Questo può fare la differenza nel diventare buoni o nel diventare spietati. Altro motivo per cui il piccolo disegno ha tanto da dire oggi, anche in questa direzione. Ultima cosa, il tema trinitario, che ben sapete è assolutamente centrale, è nel carisma del piccolo disegno, e lì l'ho messo appunto con questa immagine un po' più immediata, farsi in tre. Un po' a slogan, insomma, un po' a piccola battuta, no? Anche perché in genere lo slogan odierno è mi faccio da me. Bene? Quindi più sono solitario, più faccio le cose a partire da me e più sono a posto e più sono efficiente. Questo a volte esiste anche nella Chiesa, eh? Cioè l'idea che in fin dei conti chi fa da sé fa per tre. Non è vero. Non è vero. Invece il nostro Dio è un'immagine, eh? Poi magari qualche teologo può anche dirmi no, non è proprio, è un'immagine, prendetela come tale, eh? Però mi sembra fruibile. Il nostro Dio si fa in tre. Non ha alcuna idea, non si sogna minimamente di essere da solo. Possiamo dirlo così? Allora capite che questa cosa, anche per quanto riguarda il cuore del vostro carisma, dovrebbe condurre a pensare la missione. Qualunque essa sia, qui, distante, in altri paesi, nelle varie prospettive in cui ciascuno si trova a vivere, la carità, l'insegnamento, va bene? Secondo questo sguardo, lo sguardo che mi piace chiamare uno sguardo fuori di sé. Mai uno sguardo che parte soltanto da sé, se il nostro Dio è Trinità, si fa in tre. Per questo una missione che si fa ospitale e anche ecumenica. Qui ci sarebbe un tema enorme, tra l'altro siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Forse dovremmo proprio ripartire da qui. Far sì che come cristiani proviamo poco per volta a sentire questa comunione. Allora una domanda. Poniamo il nostro sguardo in questa prospettiva, cioè nella prospettiva dell'incontro, superando anche nella missione la tentazione dell'autoreferenzialità, il fatto di non essere più maggioranza, di non essere solo più noi, guardate che è un vantaggio, eh? Sapete perché? Perché nella missione ordinaria che siete chiamate a svolgere, possiamo creare delle alleanze, per esempio. Con chi in un territorio, in un luogo, anche se non è parte di noi, però sentiamo che sta lavorando per il bene comune. Vedete, fuori di sé. Se noi diciamo esistiamo solo noi, implodiamo, come si dice, no? Non si va da nessuna parte. Se noi invece dall'inizio ci facciamo in tre, cioè obbediamo davvero allo stile del nostro Dio, allora possiamo anche scoprire che in un territorio, non essendoci solo noi, magari ci sono tanti altri, che come noi si stanno appassionando alle cose buone dell'uomo. Perché non mettersi in rete, come si dice oggi? Bello questo, no? Possiamo magari scoprire di poter essere anche aiutati, invece di dire noi siamo i duri, puri e i soli. Ma dove vai? Duri un giorno e poi stremato, stremata, no? E diventa tutto impossibile. Ricordiamoci che la vera moltiplicazione dei pani non è la magia che Gesù fa, E il vero miracolo è che quei pochi pani che ciascuno ha non vengono tenuti per sé, ma vengono condivisi. Questo dovrebbe valere sempre per la nostra missione. E questo credo sia un altro cuore fondamentale del piccolo disegno. Tra l'altro, e concludo, Marco 3, verso la fine di quel capitolo, ci offre una cosa molto ironica quando Gesù viene preso dai suoi, penso i suoi di casa, non si capisce bene, che escono, vanno anche loro in missione, ma per un altro motivo, per prenderlo e riportarlo alle regole, vi ricordate? Tant'è che lo definiscono fuori di sé, cioè è impazzito. Ironia dei Vangeli, stanno dicendo chi è Gesù. Bellissimo titolo cristologico. Gesù è per eccellenza il fuori di sé, dall'inizio alla fine della sua vita, anzi, dall'origine, generato, non creato. Debordante, vedete? Cioè sempre rivolto fuori, per questo capace di generare. Concludo con una frase mia, semplicemente perché l'ho ripresa dal libro proprio alla fine, per tornare all'inizio. Credo che sia importante dirci questo: le tante intuizioni del passato, queste che ho provato proprio a sintetizzarvi oggi, come quella di Padre Medagli, attendono di essere rilette con creatività, sapendo che per la vita consacrata significherà, come per tutta la Chiesa, non avere timore della potatura, perché questo succede, no? E camminare in questa direzione vorrà anche dire cominciare a dire certe cose, magari le dobbiamo lasciare, altre invece tenere, che tutto subito produce smarrimento, è ovvio, non dobbiamo averne paura, ma che presto si trasforma in un percorso di fecondità e che lo spirito sarà in grado di suscitare e accompagnare in modo inedito. È quello che mi sembra di aver scoperto in questo approfondimento ed è quello che auguro anche a voi.